Ave Maria, eccomi qua da nuovo. Volevo con voi oggi continuare questo corso sulla Santissima Trinità, in quanto la settimana scorsa ho cercato di spiegare come le cose di questo mondo sono create per esprimere la Trinità di Dio con il tema della massima comunicazione di Dio stesso nella Santissima Trinità, mentre che la sua opera della creazione del mondo è sempre e pur sempre una certa qual comunicazione di Dio, anche se una sua comunicazione minore. Per cui, siccome ogni minore ha per modello e si capisce pertanto meglio del suo maggiore, la Trinità allora come maggiore ed esemplare manifestazione di Dio diventa l'esemplare che presiede alla formazione della creazione. Orbene, a parte che questa maniera molto generale per spiegare come mai la Santissima Trinità imprime il suo carattere nella creazione, posso oggi avanzare un argomento che rende la centralità della Santissima Trinità per la creazione più concreta. Cioè, la creazione esiste come manifestazione di Dio stesso, direttamente, come rappresentazione della sua essenza o sostanza. Dunque, è l'essenza stessa di Dio ad essere la meta del mondo intero e dell'opera di Dio verso cui il mondo è diretto. Il mondo non è diretto immediatamente alla Santissima Trinità. Ora però, questa sostanza di Dio è rappresentata dalla sapienza di Dio, perché ogni rappresentazione è comunque opera dell'intelligenza, e la perfezione dell'intelligenza è la sapienza. E poiché solo il verbo o il concetto è l'espressione distinta e in Dio prodotta della sapienza, e quindi la sua manifestazione, e poiché il verbo in Dio è come realtà prodotta in Dio una persona divina distinta, cioè quella del figlio, risulta che questo figlio divino è la meta dell'esistenza dell'intero mondo creato. Qui avete ancora la dottrina teologica così fondamentale che tutto l'universo è fatto per assomigliare Gesù Cristo. Gesù Cristo come Dio e Dio il Verbo, cioè il Verbo è Dio stesso della sua espressione intelligibile. E dunque, siccome il mondo è fatto per assomigliare e rappresentare Dio, è fatto per rappresentare il Verbo. Gesù Cristo come Dio è questo verbo, e tra l'altro si spiega qui il fondamento teologico del fatto della cosiddetta unione ipostatica, che è lo stesso Gesù Cristo ad essere Dio e uomo, poiché solo colui in cui, a modello del quale il mondo è stato creato, solo quel Dio che è l'esemplare da essere manifestato dal mondo, logicamente lo stesso, la stessa persona, che è il Dio esemplare per il mondo, ha naturalmente pure restaurare questo ordine esemplare. Ovvero Gesù Cristo è il Redentore del mondo solo perché è venuto per restaurare l'arcaica somiglianza dell'universo con Dio, ed è solo colui il restauratore della somiglianza, quello che è il fondatore o l'archetipo della somiglianza. Per così dire, era logico od era piuttosto teologico, che colui che solo colui che è il padrone, il proprietario di ogni creatura, ad avere pure il diritto di recuperarsi l'intera creatura. Gesù Cristo è pastore, per il fatto che Gesù Cristo è pastore, sacerdote e redentore del mondo, solo a titolo di proprietario e missionario, solo in quanto è monarca, il monarca in quanto è personale governatore, colui che ha il diritto di governare, perché tutto esiste solo per essere un riflesso di lui, e solo per questo fondamento di diritto egli è anche l'attore a recuperare questo diritto. L'intera teologia della croce si fonda sulla divinità di Gesù Cristo, e cioè su Gesù Cristo come Dio il Verbo. Ripeto il nostro argomento che ci spiega più a fondo, più vivamente, più da vicino, come mai il mondo creato è fatto a somiglianza attraverso il tema della sapienza. Ricapitolo l'argomento: il mondo è creato per assomigliare Dio immediatamente, comunque per rappresentarlo, per manifestarlo, significa che Dio stesso agisce per manifestare se stesso nelle creature. Ora, manifestare qualcosa, cioè esprimere qualcosa, è sempre un atto dell'intelligenza, come adesso io manifesto o mostro le mie idee. Ebbene, questo è azione della mia intelligenza. Dunque, manifestare l'eccellenza di Dio significa avere un'operazione intellettuale perfetta, però la perfezione dell'intelligenza, il suo abito eccellente, si chiama la sapienza. Tu sei sapiente quando tu hai formato con i massimi principi, appunto, del mondo universo, delle sue somme leggi. Se tu ti sei fatto informare nel tuo intelletto dalle somme regole dell'universo, che sono le regole divine, allora tu diventi un sapiente. La teologia è la sapienza per eccellenza. Ebbene, significa che se il mondo creato è fatto per assomigliare Dio, assomiglia a Dio solo nell'imitare la sapienza di Dio. La sapienza, cioè l'abito altissimo che rende perfetto l'intelletto di Dio, si esprime nel suo concetto espressivo, dato che ogni concetto esiste solo per esprimere il pensiero dell'intelletto. Avevo però detto che il concetto di Dio si chiama il Verbo di Dio, è distinto dal Dio che lo esprime, che pertanto diventa Padre, poiché di fronte produce il suo concetto Verbo distinto, che è Figlio. Concludo che l'intero mondo creato esiste per assomigliare il Verbo di Dio. Ovvero, dato che il Figlio, come distinto del Padre, fa le più persone in Dio, dato dunque che con il Figlio distinto nasce del tutto la Santissima Trinità, qui puoi capire come mai, se ormai è evidente che noi tutti esistiamo per assomigliare il Figlio esplicitamente, Ma il figlio per la sua generazione eterna dal Padre ha fatto, o è così, se così vuoi, il cuore della Santissima Trinità? Sapendo tu ormai che siamo tutti fatti per assomigliare il figlio, con la somiglianza al figlio esistiamo per assomigliare alla Trinità tutta. Ecco, così più facilmente si capisce attraverso il tema della sapienza divina, quale meta del mondo espressa nel figlio, come mai la Santissima Trinità sia il fine da rappresentare da parte del mondo. Ovvero, poiché il figlio del Padre, come parola di Dio, rappresenta la sua sostanza, che è oggetto della manifestazione di Dio, il disegno della creazione è concentrato nel figlio di Dio, con il quale anche la Trinità stessa diventa il figlio della creazione, perché il parlare, il dire e la procreazione del fondamento del Verbo è il fondamento della Trinità. In altre parole, la minore espressione della sostanza ed essenza di Dio, delle essenze del mondo, è naturalmente ordinata alla perfetta espressione dell'essenza di Dio della sua parola. San Tommaso lo ripete nella formulazione espressiva della parola di Dio come arte divina della creazione del mondo, cioè come ideale e forma che è nello spirito creatore di Dio e che si pone come modello per le creature che devono quindi manifestare la parola di Dio e sono pertanto ciò che San Tommaso chiama, è molto bello, voce della parola. Noi tutti siamo delle voci della parola di Dio. Sentiamo San Tommaso sempre nella sua opera giovanile che sono le sentenze. Chi vuole segnarle, il posto preciso sarebbe il primo libro delle sentenze, la distinzione 27, la questione 2, l'articolo 2, la risposta alla terza obiezione. Sentiamo San Tommaso. La creatura non può essere chiamata in proprio verbo, ma piuttosto la voce del verbo. Infatti, come la voce manifesta il verbo, o cioè il concetto interno, infatti parlo io adesso, le nostre parole esterne esprimono i nostri concetti o le nostre idee interne, riprende ora San Tommaso, così anche la creatura manifesta la divina arte. E così insegnano i santi, cioè i santi dottori, i padri della dottrina cristiana, che Dio ha detto in un solo verbo ogni creatura, tutte le creature. Da ciò risulta che le creature sono quasi le voci che esprimono l'unico verbo di Dio. Citazione, fine citazione di San Tommaso, poi adesso riprendo io. Cioè, noi le creature siamo come la parola esterna del nostro parlare che esprime il verbo o il concetto all'interno del nostro pensiero. Dio pensa solo ad un semplice concetto che rappresenta la sua essenza divina. E questo concetto puro e illimitato si articola con mille parole parlate, che sono i tanti effetti esterni, cioè le creature tutte dell'universo. Mi piace insistervi su questo bel paragone che San Tommaso fa tra Dio l'artista, e prendiamo noi o qualsiasi artista, o voi e noi quando stiamo pensando ad un progetto, non ho bisogno di dirvi quante parole, quanti atti, quanti effetti, quante preparazioni ci servono. Però guarda che bellezza, tutta questa opera complessa e così diversificata, questo concerto di collaboratori, di mezzi, strumenti, soldi, azioni, consigli, parole, discorsi, eccetera, alla fine contribuiscono a costruire non solo ad esempio una casa, una chiesa bellissima, un'opera d'arte, che nelle sue mille faccettature solo ha espresso il tuo ideale primordiale che tu, con semplicità e leggerezza spirituale, hai portato senza peso del tuo pensiero, che silenzioso e comprensivo e perfettissimo com'era, si era espresso nelle mille parole, cose, effetti esterni. Così voi dovete immaginarvi che Dio pensa solo alla sua essenza che esprime in un solo concetto o verbo divino, il quale si edarra, mi piace questa espressione, si spiega delle sconfinate realtà esterne che sono le, non mille, miliardi cose del mondo che esistono solo per essere, per così dire, una scintilla, un piccolo tassello del grandioso mosaico che è questo mondo universo, che anch'esso è soltanto un pallido riflesso dell'immensa, semplicissima e bellissima idea divina che è Dio il Verbo stesso. Visto finora che la Santissima Trinità presiede alla formazione di ogni creatura, non è da sorprendersi che essa, la Trinità, lascia le sue impronte in ogni creatura singola. E questo è il già annunciato tema da me della settimana, lunedì scorso, delle cosiddette vestigia trinitatis, che si possono tradurre come le tracce lasciate da parte della Santissima Trinità in ogni cosa. Ovvero, se hai seguito bene fino adesso, dovresti concludere che tu dovresti trovare un'impronta, un marchio, una certa quale somiglianza, sebbene pallida, silenziosa e o come delle tenebre, delle tre persone distinte di Dio a fondo di ogni realtà creata. Questi vestigi della Trinità sono pure un tema di origine di Sant'Agostino, come praticamente ve l'avevo già fatto notare, se non tutta la maggior parte della teologia cattolica occidentale. San Tommaso stesso non è il fondatore della teologia trinitaria, e Dio stesso, come si rivela nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, e come per primo fu senz'altro tematizzato da autori come Tertulliano del II secolo, come Clemente d'Alessandria e della scuola alessandrina. Non so se sapete che Alessandria d'Egitto si trova tutt'oggi ancora al nord, sulla costa mediterranea dell'Egitto, al nord di Cairo, quasi praticamente identico alla città di Cairo. Non è esattamente identico, ma comunque Alessandria è la, se così volete, la città del mondo cristiano, la più fertile, la più fervente della sua attività intellettuale cristiana, accogliendo la filosofia, ma anche la teologia ebraica per eredità di Filone di Alessandria, un ebreo contemporaneo di Gesù Cristo, che insieme alla teologia medio-platonica e poi neoplatonica ha contribuito a fare della città di Alessandria il centro intellettuale più importante della cristianità antica e dalla quale escono fuori Origene e altri autori che, seppur problematici per altri versanti, comunque rappresentano quel focolare spirituale dal quale escono fuori i grandi padri cappadoci, San Basilio di Cesarea, San Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nazianzo. Ebbene, questi hanno nel IV secolo maggiormente sviluppato la teologia trinitaria, che poi Sant'Agostino a Ippona, rimanete sempre sul continente africano, sulla costa mediterranea, però molto più sull'occidente, ha accolto, tradotto in latino e sviluppato la grande e trasmesso alla tradizione latina. Ebbene, pure il tema che adesso voglio affrontare con voi, le Vestigia Trinitatis, sono di origine di Sant'Agostino. Non significa questa presenza della Trinità nelle sue tracce in ogni cosa che l'essenza propria di ogni creatura sia fatta composta dall'essenza della Santissima Trinità. Questo sarebbe panteismo, ovvero se adesso con voi voglio cercare la mano, l'impronta della Trinità in ogni cosa, non è che voglio dire che la Trinità rappresenta l'essenza di o del cavallo o della tavola, a dare fino a dire che il fondo in noi, la nostra essenza, fosse la stessa Trinità, questo sarebbe in effetti panteismo. Invece l'essenza propria di ogni creatura è infinitamente minore e pertanto diversa dall'essenza di Dio. Per cui la Trinità e la creatura non possono essere la stessa essenza. Invece avevo esposto come le essenze create esprimono sì l'essenza di Dio, malgrado la trascendenza assoluta dell'ultima. Dunque i vestigi della Trinità in ogni essere possono solo essere un riflesso o una somiglianza della Santissima Trinità, la quale somiglianza si ritraccia nei rapporti, dei principi insiti ad ogni ente, dando comunque una luce profondissima, anzi la più profonda luce, per scrutare l'essere di ogni realtà creata. Adesso vorrei fare una pausa e riprendiamo dopo questa pausa. Dunque, avevo parlato delle vestigia della Trinità in Doi, di questa traccia o presenza profonda in ogni cosa creata. Questa traccia è forte in noi uomini. Infatti, tu, uomo, sei chiamato a conoscere e ad amare te, la tua essenza, e anche nel tuo conoscere e nel tuo amare te stesso. Tu produci discretamente un verbo e un'impronta in questi atti destinati a identificarti con te stesso, simile a Dio, in cui conoscere e amare se stesso hanno prodotto un verbo e un'impronta che sono appunto le persone distinte. Ovvero sia, se tu contempli la naturale tua vocazione di conoscere e amare te stesso, già capisci l'identità di essenza, e in questo girare solo alla tua identità che assomiglia al Dio uno, produci nel conoscere un concetto di te e lancia un colpo d'amore verso la bontà profonda di te. E queste realtà distinte, seppure tutte esistenti solo a forma di te, perché sei te che ti rappresenti nel concetto di te, e possiedi questa carica energetica amorosa per te solo per l'amabilità di te, in queste realtà distinte che esistono per in virtù di te, hai una somiglianza molto forte di ciò che sia Dio Trino. Comunque vi è, oltre che al modo proprio dell'uomo e dell'angelo, tra l'altro, del quale potevamo dire uguale cosa, un altro modo per rintracciare la somiglianza della Santissima Trinità più a fondo di ogni creatura, anche quelle che non hanno come l'uomo e l'angelo capacità intellettuale. Infatti, in ogni ente, in ogni creatura, in ogni individuo, al suo fondo esiste ciò che si chiama il soggetto, o in teologia si chiama anche il suppositum, il sottostante principio, subito spiegherò che cos'è. Oltre a questo soggetto o supposito, in esso esiste la sua essenza propria, che conosciamo già. E però, un terzo principio, esiste il suo atto di essere. Anch'esso lo spiegherò a breve. Cioè, in te, che sei ad esempio Martino l'uomo, ma anche in Filù il cavallo, ma anche in una pietra sulla montagna che pur essa è una creatura di Dio, vi si possono distinguere, oltre le sue parti fisiche, della sua costituzione più fondamentale e intima, tre principi che compongono lo stesso individuo, la stessa creatura che è Martino, Filù o la pietra. La sua essenza o natura propria è ben noto, è ben nota, è l'essenza umana nel caso di Martino, è l'essenza cavallina nel caso di Filù, o è l'essenza minerale nel caso della pietra. Poi esiste l'attualità di tale essenza umana, cavallina o minerale, grazie alla quale attualità questa natura propria esiste veramente, sta esistendo nel mondo reale, anziché essere solo una essenza o una idea concepita teoricamente. Tu potresti immaginarti una pietra, secondo una tua configurazione che ti piace, come te la immagini nella tua testa. Ma questa essenza minerale non esiste realmente. Per però essere una creatura, devi dare, riconoscere a questa essenza minerale anche la sua realtà extramentale. E questo essere reale, questa attualità si chiama l'atto di essere che si trova dentro l'essenza minerale o umana o cavallina, che pertanto è distinta dalla stessa essenza, appunto perché la tua essenza potrebbe anche essere solo ideata della tua stessa senza esistere realmente. Quindi devi riconoscere il martino, il filù e della pietra, innanzitutto le loro essenze proprie, poi anche il loro atto di essere distinto dall'essenza propria, e poi però ancora un terzo principio, l'ancor più sottostante profondo tronco o principio unitario che unisce la propria natura e essenza da una parte e l'atto di essere d'altra parte per farne un tutt'uno, a formare il concreto individuo che si chiama Martino Filù o la pietra minerale. Dato che la natura di ciascun individuo non è il suo proprio atto di essere, visto che può esistere o non esistere, non è il suo essere, il suo esistere, visto che i due non sono identici, significa anche che quel principio che li unifica non può essere identico ai due, natura e atto di essere, e non è neanche l'individuo come ente concreto e tutto quanto, che è, per così dire, tutto. È il tutto che contiene le sue parti, non le sue parti fisiche, ma si parla delle parti metafisiche, che a parte che ogni individuo ha i suoi accidenti, che sono dei principi sovraggiunti, ma come avevo detto, più interessante e più a fondo sono i principi metafisici sostanziali. Il martino, il filù e della pietra, ci stando sotto agli accidenti, le sue parti essenziali, sostanziali, sottostanti, metafisiche, che sono, dunque ricapitolo, la sua essenza, il suo atto di essere, e quel soggetto o sottostante tronco che unifica essenza e atto di essere. Ora, tutti e tre i principi sono fra loro uniti, sono dunque al contempo fra loro distinti, e in questo esprimono le tre persone distinte di Dio, in quanto formano tutt'uno. Sono la stessa creatura, Martino o Filù o la pietra, e in quanto non esistono separatamente l'uno dall'altro, rappresentano il Dio uno, e ecco come questi tre principi assomigliano le tre persone, sono veramente fra loro distinte. E quindi rappresentano le tre persone. Prima di indicare quale dei tre principi basilare rappresenta esattamente quale delle tre persone divine, è da dire che esse sono, malgrado la loro distinzione fra loro, ecco una unità di per sé, ma questo l'avevo già detto. E questo ha una somiglianza, ecco, Trinità e tre persone, che però sono un solo Dio. Come fare adesso per individuare quale dei tre principi sottostanti ad ogni creatura rappresenta esattamente quale delle tre persone divine? Io direi che bisogna partire dalle persone divine stesse per riconoscere qual è la funzione distinta di ogni persona divina rispetto alle altre, per così scendere ai tre principi sottostanti dentro le realtà create e attribuire ciascun principio ad una determinata persona divina distinta. Cioè, visto che le tre persone in Dio sono unite dal Padre, perché come fonte della essenza divina che unisce essa alle tre persone, il Padre è fonte dell'unità fra le tre persone. Se però è il Padre a unificare le altre due persone, il Padre viene rappresentato dal principio sottostante che è il soggetto fondamentale o il suppositum o il subiectum, il tronco in te, in Martino, in Filù, in ogni cosa creata, perché ad essa, appunto come diceva, spetta unire gli altri due principi, essenza e atto di essere. Il Padre porta gli altri due come il soggetto porta essenza ed essere. L'essenza stessa, invece, è il principio formale che fa conoscere il Padre e Dio. Ora, il Figlio e Verbo divino è l'espressione del Padre. Infatti, ogni figlio, in quanto figlio, assomiglia al Padre. Assomigliare però è ancora un tema sia della forma, e l'essenza in ogni cosa è il suo principio formale, ti dà la tua forma umana, dà a Filù la sua forma cavalina, e l'assomigliare è un atto anche formalmente dell'intelletto, che solo può vedere la somiglianza delle forme. Dunque è il figlio ad essere assomigliato il figlio di Dio, al quale viene assomigliata l'essenza propria in ogni creatura, ogni essenza creata, umana, cavalina o minerale, le nostre rispettive essenze sono un riflesso, appunto una voce del Verbo divino, come direbbe, come aveva detto San Tommaso. In ultimo, l'atto di essere in ogni ente creato è il dono che rende perfetto ogni ente, perché ogni cosa è fatta per essere, il quale è dunque il bene e pertanto la perfezione di ogni cosa. In effetti, riportiamo la tua idea di una essenza, di una pietra magari bellissima. O pensate a quello che tanti di noi hanno problemi, i soldi. Sei d'accordo che una cosa è pensare ai soldi, avere dei soldi teorici o solo astratti nella tua mente? Che cos'è che vuoi? Tu vuoi che questi soldi diventino reali. Tu vuoi l'essere reale dei soldi. Pensate ad un sogno, a qualsiasi idea in testa buona. Che cosa sarebbe meglio ancora, oltre ad essere una buona e bella idea, che questa idea si attualizzi? Quindi l'atto di essere, la realtà, la reale esistenza di una cosa è sempre il suo meglio, la sua perfezione, la perfezione ultima di ogni cosa. dato ora che lo Spirito Santo in Dio è il frutto dell'amore fra padre e figlio, e dato che l'amore fra le persone è sempre la forma psicologica della perfezione, allo Spirito Santo rimanda l'atto di essere in ogni creatura. Ricapitoliamo dunque. In ogni creatura esiste il suo fondo, suppositum, essenza e atto di essere, e delle loro rispettive distinzioni l'una fra l'altro, una dall'altra, rappresentano il padre, suppositum, il figlio, l'essenza, e l'atto di essere lo Spirito Santo. Però, se la nostra partecipazione alla Santissima Trinità si riducesse ad una così basilare, comune e innominata somiglianza, che noi abbiamo in comune anche con una pietra inerte del deserto, inutile dire che allora la partecipazione del creato a Dio sarebbe alquanto povera. Ti riconosco che se io assomiglio alla Santissima Trinità, trovo una traccia della Santissima Trinità in me, solo in qualcosa che qualsiasi polvere in Alaska, non so se sapete, no? Nell'America del Nord, possiede anche, scusami, questa presenza della Trinità sarebbe una presenza quasi quasi insignificante. Esiste infatti anche una partecipazione di alcune creature soltanto alla Santissima Trinità, in modo ben maggiore anche, e questo è per l'elevazione alla grazia. Qui riallaccio a quanto avevo parlato in un corso precedente sulla grazia santificante. La grazia è ancora una conformazione della nostra essenza all'essenza di Dio in proprio. Anzi, non è una forma di somiglianza all'essenza di Dio, poiché, se vi ricordate, avevo detto le essenze tutte dell'universo è una rappresentazione di solo di un certo qual tratto delle perfezioni infinite dell'essenza divina. Il cavallo, la pietra, rappresentano infatti della loro forma cavallina o minerale neanche qualcosa della forma dell'essenza di Dio, ma piuttosto solo rimandano, fanno conoscere l'onnipotenza, la capacità di agire dell'essenza di Dio. Ma non si può dire che la forma minerale si trova in proprio come un aspetto della forma divina. È soltanto un effetto che mi fa conoscere piuttosto il lato operativo, producente, produttore, la cui fonte è l'essenza di Dio, ok? Ma non mi entra a far conoscere il proprio dell'essenza di Dio. Invece, quando sono santificato, quando sono in stato di grazia, allora questa stessa grazia sì, è la somiglianza del proprio di Dio, della sua essenza, la sua santità. Dato che assomigliamo nella nostra essenza, in grazia, anche solo in una vera e propria generazione nostra, in quanto la grazia a noi viene anche comunicata, cioè tu non puoi dire di possedere, di essere portatore della tua grazia, per nascita, per la tua essenza stessa, nella quale tu sei te stesso, tu sei portatore della tua grazia che, d'accordo, si desta, viene incarnata nella tua essenza, ma lì siede in te solo dietro ad una vera e propria donazione della grazia. E quindi tu assomigli della tua grazia all'essenza divina da nuovo solo per via di un atto di comunicazione. Ecco come noi, gratificati nella grazia santificante, partecipiamo e dimettiamo l'essenza di Dio in proprio sì, ma solo per via di una vera e propria generazione, la quale tu sei portatore di grazia solo in quanto sei stato generato nell'assomigliare l'essenza di Dio, e quindi in quanto sei figlio o rispettivamente figlia di Dio, e quindi ancora una volta tu nella tua grazia soprannaturale, dicendo direttamente qualcosa della santità propria di Dio, lo dici solo in quanto tu imiti nel tuo essere generato figlio e figlia di Dio, in quanto imiti la generazione del figlio di Dio stesso, il quale è da nuovo il figlio per sé, perché ha ricevuto non la grazia, qualche somiglianza alla santità di Dio, ma la medesima santità di Dio che tu imiti nella tua grazia. Quindi la prima processione centrale della Santissima Trinità, in senso molto più proprio ancora di quanto non partecipa la nostra essenza per la sua creazione da parte di Dio, riesce a somigliare l'essenza di Dio. Pertanto, la nostra colazione della grazia ci fa partecipare al Figlio Divino. Ecco come la nostra massima confermazione a Gesù Cristo riesce, a Lui come a Dio. E visto che avevo già detto che questa generazione divina è il centro della Santissima Trinità, vuol dire che quando noi viviamo la grazia santificante, partecipiamo all'essenza di Dio della sua santità solo nell'assomigliare alla Santissima Trinità. Ave Maria!